UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ciao, buongiorno caro ascoltatori, cari ascoltatori della radio dell'UMH. Oggi con il nostro, nel nostro programma in versione originale in italiano abbiamo con noi, e siamo felicissimi, come sempre, Stefania Pastore.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono felice soprattutto perché Pier finalmente è tornato ed è qua che ci fa compagnia, perché per un po' di tempo mi aveva abbandonato, perché sono proprio contenta. Tutto bene Pier?
Tutto a posto, è lieto di ritrovarvi. È Valeriano Veneri. Buongiorno Valeriano.
Buongiorno a voi, anch'io sono contento che il figliol prodigo Pier Vives ritorna con noi. Dopo aver girato mezzo mondo, Pier ritorna con noi. Benvenuto Pier, ci sei mancato.
Grazie papà, grazie mamma.
Prego.
Ok, lieto. Siccome c'era un bel po' di tempo che non ero qui, ci siamo detto che oggi dovevamo anche parlare di uno dei grandi del cinema, della storia del cinema italiano, 40 anni di cinema, perché 100 anni fa nasceva Federico Fellini, uno dei più grandi, e beh, abbiamo deciso oggi di rendergli un piccolo omaggio, vero?
Un omaggio, certo, perché è già il centenario della nascita, centenario della nascita. Era nato appunto il 20 gennaio del 1920 Fellini, a Rimini, era romagnolo.
Bella. Rimini.
Una città che veramente anche è stata importante nella sua cinematografia.
Sì, nella sua
film.
Produzione cinematografica, sì, certo, aveva tanti ricordi perché dove ha passato l'infanzia, anche se poi sappiamo che da giovane comunque, da diciannovenne, già nel 1939, era comunque, si era trasferito a Roma. La mamma era romana, non era romagnola, La mamma era romana, sì, si era trasferito infatti con la mamma a Roma. In teoria per studiare l'università e giurisprudenza, ma poi il cammino non era quello.
Però vedi, sono quei personaggi che non hanno bisogno di... Io non so se lui si è laureato, no.
No, si è iscritto a giurisprudenza, ma poi aveva altre passioni. Non era proprio il diritto, probabilmente la sua passione. È stata un po' una scusa per poter andare a Roma.
Come Fabrizio De André. Insomma, Fabrizio De André e Federico Fellini non hanno bisogno di arrivare alla laurea per essere ricordati. Insomma, io credo, credo che Federico Fellini sia uno dei registi che ha vinto più Oscar, no? Credo almeno 4-5.
Sì, ha vinto 4 film, 4 loro film hanno vinto come miglior film straniero. Poi ha vinto comunque anche altri Oscar. E poi anche quello importante che gli hanno dato poco prima della morte per l'Oscar alla carriera.
Ricordiamo la morte, io mi ricordo per un fatto un poco autobiografico, ero arrivato per studiare giurisprudenza a Roma. Anch'io, poi ho abbandonato giurisprudenza, però io non sono un genio come Fellini e come De André, sono molto
Dico una cosa, Valeriano, anch'io ho iniziato quello che si chiama dritto e ho finito storto. Sul serio, e neanche io sono un genio, la passione per... poter apprezzare il buon cinema, questa sì, l'abbiamo almeno.
Sì, perché è mancato, relativamente giovane, insomma, è morto nel 93, aveva 73 anni. E pensa a te che la moglie è mancata poco dopo, dopo la sua morte,
Giulietta
dopo 5
Massina.
Mesi è mancata anche lei, sì.
Giulietta Masina è un'altra grande attrice, le dà dei grossi personaggi a Giulietta Masina nei suoi film.
Sì. Ne possiamo parlare. Se volete, io ho preparato un piccolo quiz, perché come insegnante anche l'ho fatto ieri con i miei studenti. Ah. Allora, vediamo se voi mi potete rispondere, vediamo se sapete di quale film stiamo parlando.
Oddio, tu sei non ho messo Valeriano.
Io li ho visti più che altro. No, ieri non ho ripetuto.
Beh, il titolo sarà facile per voi. Non dovete dire niente fino alla fine.
Perché
i nostri ascoltatori ci vogliono giocare anche. Okay. Vabbè, facciamo così.
Allora sì.
Va bene. Il film descrive la vita di un gruppo di 5 amici che vivono, è facile già, in una piccola città che si trova sul mare Adriatico. Sì. Quale città è? Rimini. Lo sappiamo, Sono 5 ragazzi intorno ai 30 anni. Sì. Mamma mia. La loro vita si svolge in un modo tipico per alcuni uomini italiani di quel periodo.
E non solo, magari.
Sì, io adesso direi, se facciamo la versione più moderna, direi intorno ai 40 anni.
Tranquillamente.
Sì. Sono tutti coccolati dalla mamma, come si deve, la mamma italiana, e in quel periodo particolarmente. Non si interessano a niente. Si alzano tardi la mattina, passano tutto il giorno senza fare nulla e a perdere il tempo.
I nini di oggi. Di ieri.
Sì. Beh, un po' fannuloni alla fine. Sì. Questo può aiutare col titolo, se ci ascoltano.
Allora, vale, io lo so, tu lo sai.
Sì,
io
però
lo
dobbiamo arrivare alla fine.
Sì, stiamo arrivando quasi. Allora... Quando stanno in gruppo si divertono molto, si fanno molti scherzi e giocano come dei bambini, ma quando sono soli si annoiano e si intristiscono. Mm-hmm. Nessuno di loro si vergogna di questo tipo di vita, anzi si fanno tutti dare i soldi dai genitori, ancora oggi è così, perché non hanno un lavoro ma hanno molti vizi. Sigarette, bar, donne. Non sono interessati a trovare un lavoro e a sposarsi, o a sposarsi quando alla fine uno di loro... si sposa, loro si sentono quasi traditi dall'amico.
Giusto.
Poi,
che poi lo deve sposare perché ha fatto il fattaccio.
Sì, e questo all'inizio del film vediamo che è successo qualcosa, vero?
Sì.
Abbiamo quella missa e non voglio dire altro. Poi però la loro vita lenta e pigra ricomincia come prima. Il regista di questo film si chiama Federico Fellini, ovvio. Mm-hmm. Qual è il titolo?
Dai, vai tu, vado io.
Io direi che sono
I vitelloni. Che poi tra l'altro è stato il secondo film, perché prima aveva fatto un film che era Lo Sceicco Bianco, e aveva riscosso veramente poco successo, anzi era stato un po' un flop. E l'anno dopo invece con questo film ha riscosso tantissimo successo, infatti ha vinto cosa? Il Leone d'Oro a Venezia. Per cui è andato alla grande. Vabbè, è mitica, che tutti conosciamo, perlomeno tutti della nostra generazione, la scena di Alberto Sordi fa, come si chiama, il segno dell'ombrello, no?
Poi si ferma la macchina, esattamente.
Quella scena ce la ricordiamo tutti.
È un film dell'anno 53, anche ancora...
Tu eri nato, Pier, no?
Credo che non
importa.
Grazie Valeriano.
Prego. Tu sai che ti voglio bene.
Va bene, non so, parliamo di qualche altro film, se vi pare, non so, parliamo della Dolce Vita.
Per esempio, che è mitico.
Anche se volete parliamo così, perché ci sono tanti film, tante cose da dire.
Io della Dolce Vita vi posso raccontare 3 piccoli aneddoti, che magari non è proprio un riassunto
anche
del
4.
Film, ma del 4. Perché, vabbè, ovviamente sapete tutti che la scena, quella più famosa, no? L'avete presente, no?
Sì, nella
fontana di Trevi. Che la Ekberg chiama Marcello per fare il bagno insieme alla fontana di
Marcello non era tanto ostile alle donne in generale, quindi non
direi di no,
Non opponeva tanta resistenza. Anche se non l'avesse chiamato, probabilmente
sarei andato.
Ma quello che vuol dire che mi è piaciuto di questo film, perché in realtà poi ha dato tante cose all'Italia e all'italiano, perché poi da lì sono nati dei termini che adesso usiamo tutti.
Paparazzo, forse giusto.
Esattamente,
giusto,
no, perché
sì,
magari uno non si può immaginare, ma la parola paparazzo deriva dal film La dolce vita, perché era uno dei protagonisti, era il
cognome.
Fotografo. Era il cognome, esattamente.
Giusto.
Era il cognome di uno dei fotografi. E da lì, pensa te, è entrato non solo nel vocabolario italiano, ma quello ormai
ovunque.
Di tutte le lingue usano per definire
in plurale, però. Però,
paparazzi,
però,
sì,
vabbè, sì,
per
giusto.
Descrivere un po' cos'è un fotografo, però di riviste un po' scandalistiche, diciamo,
un avvoltoio di della fotografia, di, direi, della... No? Insomma, che sì, cercano lo scoop,
ed è da lì che è arrivata la parola. Poi un'altra cosa che mi è sembrata anche bella, sempre da questo film, deriva il... Sapete il maglioncino, quello col collo che si può rivoltare, no?
Sì.
Rivolto al coso. Che
bello,
tutti gli italiani
classico.
Noi chiamiamo dolce vita. Però in effetti uno pensa, perché si chiama? Perché in tutte le altre lingue ha nomi completamente diversi, no?
Sì.
E anche il dolce vita deriva, pensate, da questo film. Perché nella scena finale Marcello Mastroianni indossava una camicia nera con un foulard nero. In realtà non era un dolce vita. Però da lontano sembrava invece che avesse proprio il maglioncino a collo alto, no? E da lì, da quel momento, deriva il nome di questo capo d'abbigliamento. Per cui anche quello è curioso. O anche semplicemente...
La scena finale, che se non sto facendo confusione, è quello che, dove Marcello Mastroianni è sulla spiaggia. O quella è un'altra...
Oh. Mitica, certamente. Va bene, se volete una citazione di Federico Fellini su questo film, che mi pare veramente giusta... È uno strano film, il più difficile che ho immaginato finora. La dolce vita, parliamo dell'anno 60.
Sì.
La dolce vita andrebbe proiettato tutto insieme in una sola enorme inquadratura. Non pretende di denunciare, né di tirare le somme, né di perorare l'una o l'altra causa. Mette il termometro a un mondo malato, che evidentemente ha la febbre. Ma se il mercurio segna 40 gradi all'inizio del film, ne segna 40 anche alla fine. Tutto è emulato, la dolce vita continua. I personaggi dell'affresco continuano a muoversi, a spogliarsi, ad azzanarsi, a ballare, a bere, come se aspettassero qualcosa.
Pensa.
Che cosa aspettano? E chi lo sa? Un miracolo, forse. Oppure la guerra, i dischi volanti, i marziani... È veramente, secondo me, è uno dei film che ci mostra già questo mondo malato, veramente, questa gente che...
È attuale.
È attuale. Io farei una nuova versione adesso in Italia.
E non fatto, abbiamo però non abbiamo un altro Federico Fellini. Questi sono...
Io lancio l'idea, se qualcuno in Italia ci ascolta, sarebbe carino,
Sì, anche perché appunto adesso la dolce vita è una lo usiamo molto appunto anche per descrivere qualcosa, no? Per uno stile di vita spensierato, dedito ai piaceri della vita, no? La dolce vita, no? Diciamo questa frase per esprimere questo pensiero. C'è anche la parola dolce vitaiolo e dolce vitoso.
E cosa significano? Io...
Appunto quelle persone che sono, diciamo, spensierate.
Che cazzeggiano.
Detto in un altro modo. magari quello. Sì. Ed è interessante quello.
Semplicemente parliamo un pochino di Anita Ekberg e ascoltiamo, anche se vi pare, un pezzetto musicale di Nino Rota,
sì, che è stato un grossissimo
collaboratore
di Fellini. Moltissime colonne sonore dei film di Fellini sono di Nino Rota.
E se volete
Rota,
l'ascoltiamo prima e dopo parliamo anche di Anita Ekberg e del suo rapporto anche, e di Marcello Mastroianni, se volete, del rapporto e di come è andata anche come dei film che hanno girato insieme.
Thank you.
Ci è piaciuta questa musica, ci sentivamo già quasi qui ad Alicante, c'è sempre il sole, c'è un po', è un po' come il Rimini, un Rimini d'estate quasi, un Rimini estivo che abbiamo qui.
Anche se probabilmente la Rimini degli anni 20 in cui è nato Federico Fellini probabilmente non c'entra assolutamente nulla con la Rimini di oggigiorno.
Direi di no. Beh, diciamo che Nino Rota con questo punto jazzistico che è adesso ancora veramente moderno, lo dobbiamo dire. Diciamo che Fellini aveva un gusto squisito per la musica e diceva, già un po' più anziano, perché lui è sempre presso Nino Rota, le sue colonne sonore sono bellissime, e devo confessare che in questi tempi, questi ultimi tempi, ho conosciuto dei musicisti che faranno strada. A me ricorda ogni tanto Alfred Hitchcock con queste butade, questo è veramente una persona veramente spiritosa. Un certo Giuseppe Verdi, lo conoscete? Per esempio, e anche quel Rossini, non è male. E Tchaikovsky poi ha un certo talentaccio. È una vergogna che io, venuto dalla Romania, cioè da una terra tra le capitali della lirica, abbia cominciato ad apprezzare l'opera e a entusiasmarmi per certi geni musicali soltanto negli ultimi tempi, ma sto cercando di riparare. E l'ha riparato benissimo, lo sappiamo bene. Ok, semplicemente prima di lasciare la dolce vita, semplicemente dobbiamo forse parlare del rapporto un po' sempre difficile con le donne. Alcune ne parlano molto bene, come Claudia Cardinale, ma non sempre. Anita Ekberg, che ci ha lasciato poco fa, anche non so, 2 o 3 anni fa, forse se non sbaglio, diceva: era un tipo molto esigente. Quando dirigeva, con improvvisi attacchi d'ira, sul set era un padrone assoluto. D'altronde lui stesso lo diceva che fuori dal set si sentiva vuoto. Apparentemente gentile, in realtà un despota. In privato era un disastro. Non è molto carino e gli devo certamente molto. Questo stiamo parlando della dolce vita adesso. Ma anche lui deve molto a me. Anzi, forse più lui a me che io a lui. Oddio!
Si scontrano due titani.
Ecco,
insomma.
Secondo me sì.
Io poi voglio spezzare una lancia. Sì, sì. Vi dirò una frase invece bellissima che ha detto Fellini, dedicata a sua moglie. Voglio spezzare una lancia a suo favore.
A Sandra Milo? O a...
No, alla moglie. Alla moglie. Okay. Giulietta.
Ok. Sì. Allora, diceva, anzi forse più lui a me che io a lui per la famosa scena nella Fontana di Trevi, la fontana dove tutti sogniamo forse di andare un giorno e di metterci. Non lo facciamo però.
No, scacciano via subito.
Ecco, giusto, ma va bene. Fellini era uno che carpiva idee agli altri, persino all'ultimo dei macchinisti, e le faceva proprie senza poi riconoscerne la paternità a chi dovere. Dunque, come ha detto Valeriano, due titani.
Sì,
diciamo, io sono d'accordo che senza Anita Ekberg non sarebbe stato lo stesso, ma alla fine...
Però ha fatto anche tanti altri film senza di lei, e questi film hanno comunque riscosso un grandissimo successo.
Giusto, e anche lui alla fine che l'ha girato. E ti ascoltiamo con piacere.
No, mi era piaciuta questa frase qua, sentite se non è bella, una frase che ha detto sua moglie. Perché loro si erano conosciuti tipo nel 41, all'inizio degli anni 40 in radio, perché lui appunto ha iniziato un po' la sua carriera anche lavorando in radio, ed è in radio dove ha conosciuto poi la sua futura moglie Giulietta Masina. Infatti si sono sposati veramente dopo poco il loro incontro, e quando un po' gli chiedevano com'era stato appunto il loro incontro, le prime volte che si erano visti, lui ha detto questo, sentite se non è bello: il nostro primo incontro io non me lo ricordo, perché io in realtà sono nato il giorno in cui ho visto Giulietta per la prima volta.
Ah,
dai, non questo, è bellissima questa frase?
Romeo non l'avrebbe fatto.
Hai capito? Per cui è proprio una bella infatti.
Io questa me la scrivo.
Sì? Ok, scritta.
Io vado
passo
a casa e lo dico a Maria, la mia compagna. Così,
ecco,
insomma.
Poi ve la scrivo.
Però
così
dico
tutti...
che non l'ha detto Fellini.
No,
evidente.
No, lo ovvio, sanno ovvio, in pochi, però è una frase bella.
La paternizzo.
Una cosettina, Valeriano.
Dimmi, Pierre.
Tua moglie, la tua compagna. Sì. Ci ascolta, dimmi la verità, dici la verità.
Poco.
Meno male.
Poco.
Questo programma non lo deve assolutamente ascoltare. Perché?
Sì, per cui insomma ha dedicato, è vero che ha avuto altri
amori. E perché non lo devi ascoltare?
È
il programma in cui io sto intervenendo con molta, no, cautela
tutto, sono... va bene. No, per cui insomma gli dedica tante belle frasi a Giulietta. Questa qua era quella che mi era piaciuta in particolare. C'era anche un'altra cosa che mi era piaciuta molto di una frase che aveva detto lui. Quando nel 93 ha ricevuto il premio Oscar per la carriera, poi subito dopo c'è stata una conferenza stampa per cui insomma gli hanno fatto diverse domande, e lui in questa conferenza stampa ha detto questa frase che mi è sembrata molto divertente, perché in effetti, cioè, non è facile che il tuo nome, il tuo cognome poi si trasformi in un aggettivo che tutti usano, no? Per cui adesso, ma non solo nella nostra lingua, diverse lingue si dice l'aggettivo felliniano, no?
Felliniano. Sì.
È un aggettivo che richiama uno sguardo magia, visionario. Onirico, però
giusto.
Nello stesso tempo un po' agrodolce, no? Un
ma
po'
allora io
un
sono
po'
felliniano, che bello.
Si usa molto, no?
Forse anch'io.
E lui aveva detto: io da piccolo avevo sempre sognato da grande di fare l'aggettivo.
Vedi, è stato
che carino,
da grande voleva
che
fare
carino.
L'aggettivo, no?
È stato un genio.
Sì, è stato bello. Per quello che aveva delle belle frasi lui.
Era spiritosissimo,
era molto
veramente.
Spiritoso.
Lei, come
sì.
Il carattere dei romagnoli, degli, no? Posso fare una domanda, no? Siccome
certo.
Quando c'è di mezzo un artista, giustamente e anche con molto piacere mi fate le domande. E potrei fare una domanda a tutte e due se mi dite qualcosa in più sul rapporto di Federico Fellini con l'altro mostro, Marcello Mastroianni, se c'è qualche aneddoto, se c'è qualcosa...
Sempre ti finiscono Mastrello sì. Marciani con l'alter ego, vero? L'alter ego
sì.
di Fellini, sì.
Io avevo sentito che lui aveva una grande ammirazione
enorme
per
sì, lui diceva infatti il suo amore per gli attori, parlando di Marcello.
Sì.
Questo Marcello che lo dice anche di lui, beh, no, in questo caso è Marcello che parla di lui, il suo amore per gli attori, per i suoi attori, lo esprimeva anche in certi dettagli che non mi è capitato di ritrovare in altri registi, forse anche perché le sue storie erano diverse, ma anche lui parla, l'avevo scritto non so dove, perché
ah, cerca, non ti preoccupare,
devo cercare. Ma
riempiamo il tempo, sì. Io posso dire l'hai trovato? Perché io volevo dire che Marcello Mastroianni comincia
adesso l'ho ritrovato appena, perché questo mi è piaciuto tanto. Io avevo, sta parlando di Otto e mezzo, sì. Cioè anche uno dei grandi film di Fellini. Io avevo bisogno di un italiano, di un amico che accettasse con umiltà di essere come un'ombra rispettosa, che non venisse fuori in modo eccessivo. Così ho preso Mastroianni, lo conoscevo già ed è stato bravissimo, così allusivo, discreto, simpatico, antipatico, tenero, prepotente. C'è e non c'è. Perfetto. Allora tutto è detto. Tutto
sì.
È detto.
È bello anche quando appunto riceve l'Oscar per la carriera, lo riceve insieme a Mastroianni, ci sono tutte queste scene tra loro, sì. È anche bella quest'altra cosa che aveva detto di se stesso, no? Lui dice, si definiva a se stesso un po' come un artigiano, no? Diceva che era un artigiano che in realtà non ha niente da dire, ma sa come dirlo. Anche queste frasi qui, aveva queste frasi che in fondo dicevano molto. Sì.
Poi io vorrei fare, un riferimento, diciamo, Federico Fellini, credo che uno dei primi lavori che fa è il vignettista,
sì,
no? Il caricaturista, no?
Sì.
E tra l'altro questo come caricaturista o vignettista, tra l'altro collabora anche con Enzo Flaiano, no? Questi disegni che sono stati anche raccolti. Qui cito un'altra nota biografica, che mia sorella appunto ha fatto la tesi di laurea della sua laurea proprio sui disegni di Federico Fellini e Ennio Flaiano. Quindi c'è anche questa parte artistica, stiamo parlando comunque sia di un grosso, insomma, di un grosso personaggio, sia le frasi, sia i film che lui
ha creato sono proprio dei...
Sono rimasti
e rimarranno sempre, insomma.
Ci sono tanti, non ne abbiamo appena parlato. Io farei un altro programma. Anche
voglio una donna!
Voi sapete perché si chiama 8:30 il film?
No, io no.
Anche quella è curiosa la cosa, perché in realtà lui ha fatto questo film quando aveva fatto 6 film e 3 cortometraggi, 3 cose, per cui 8:30 è 6 film più 3 mezze, si chiama 8:30 per quello.
È un genio, sono geniali, cioè, ci sono alcune persone che sono geniali.
Anche
sì.
Perché anche di 8:30 è tutta una storia abbastanza particolare, no? Perché in realtà lui voleva fare un film, ma è vera questa storia. Dopo lui si era dimenticato di quello che voleva raccontare, non sapeva più che cosa fare, cioè gli chiedevano, ok, facciamo questo film, di cosa tratta? E lui non lo sapeva perché se n'era dimenticato veramente. Per cui poi gli è venuto in mente di fare un film proprio su un regista che si era dimenticato del copione del suo film. E gli ha dato poi questo nome così originale, 8:30.
Voglio una donna! Ve la ricordate? Questa scena è molto... no?
Sì.
Insomma, con Franco... No, Ciccio Ingrassia sull'albero lì, insomma, che splendidamente fa questa scena, no? Questa... casa, insomma, un altro grande film come La dolce vita, come insomma, poi ci sono anche a me è piaciuto molto un film che magari si conosce poco, che è Giulietta Masina e i suoi spiriti, non so,
Giulietta e spiriti,
Giulietta e spiriti, sì. No, questi poi personaggi. Una che si conosce poco, però sì. Che è l'ultimo film che ha fatto, non so se ve lo ricordate, quello con Roberto Benigni e Paolo Villaggio, no?
Sì, giusto.
Sì, quello non ha, non so, se ne parla poco, ma comunque è stato una...
Beh, secondo, diceva anche Fellini anche che era terribile che due persone geniali non
fossero capiti o apprezzati tanto. Si chiamava La voce della luna, no? del 90, credo che sia stato l'ultimo film.
Stiamo già finendo, non so se abbiamo un minutino.
Sì, un attimo, prima svelto. Io volevo ricordare innanzitutto che c'è una esposizione tra Francia Spagna e Italia. Sono un po' confuso. Fra Spagna e Italia, artisti italiani e artisti spagnoli, il cui commissario è Enzo Trepiccione, un artista che lo salutiamo. Enzo,
Ciao, vieni
in radio, e che si è aperta credo ieri e durerà fino a fine marzo ed è ad Avellino. Quindi grandi artisti italiani, grandi artisti spagnoli, e anche fare gli auguri a Michelangelo Buonarroti. Possiamo fare gli auguri, 545 anni, a credo uno dei geni più grandi proprio dell'arte italiana e mondiale.
Va bene, grazie a tutti.
E ringraziamo presto. Anche Sergio Murillo.
Giusto. Al comando tecnico di tutto. Grazie, Sergio.
Grazie, alla prossima.
Alla prossima.
Ciao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.